figure dell'altro, fratello, vicino, straniero, nemico. 30 marzo 2016. Di Sergio Benvenuto. Seconda parte. 5. Per alcune teorie, e sembrerebbe che quella psicoanalitica sia tra esse, l'altro in sé per sé non entra in gioco, ciascuno per l'altro è oggetto, non è altro soggetto, ogni soggetto è solo se stesso. Se amiamo qualcuno è il nostro oggetto d'amore, e io stesso sarò il suo oggetto d'amore se questo mi corrisponde, oppure un oggetto rompiscatole nel caso non mi corrisponda. I cosiddetti altri sono l'insieme attuale o potenziale dei miei oggetti. È questo l'approccio della teoria neo-darwiniana. L'altro è amato o odiato in funzione adattativa. Tendo ad amare chi facilita la riproduzione dei miei geni. Non amo o addirittura odio chi impedisce questa riproduzione. Alla teoria scientifica per cui ciascuno è oggetto per l'altro si oppone la filosofia fenomenologica. Per la fenomenologia abbiamo un rapporto diretto con l'altro in quanto soggetto, percepiamo la sua soggettività. L'altro, oltre a essere oggetto dei miei affetti, delle mie aspettative, delle mie azioni, si relaziona a me soggetto come soggetto altro da me. Ho un accesso diretto all'altro in quanto soggetto altro perché intenziono l'altrui soggettività. Da qui la promozione del concetto di empatia, il fatto di soffrire in qualche modo quel che soffre l'altro o di godere ciò di cui l'altro gode sono prove affettive del fatto che reagisco all'altro non come a un oggetto più o meno amato o odiato, ma come a un altro soggetto, a qualcosa che non è altro da un soggetto. In qualche modo io sono l'altro, ovvero, come dice la fenomenologia, il Dasein, l'esserci, la soggettività, è un Mitsein, un essere con gli altri. Ma è vero che abbiamo un contatto immediato con la soggettività dell'altro. Se questo contatto viene analizzato, ovvero se ne scindiamo le componenti, vedremo che esso si riduce a una serie di oggetti. Prova ne sia che possiamo creare dei soggetti finti, ad esempio dipinti o cartoni animati. I disegnatori sanno imitare le espressioni che ci fanno scattare affetto, antipatia, odio, eccetera. Le nostre reazioni all'altro in quanto soggetto dipendono da stimoli disinibitori che possono essere del tutto inanimati. Nel film Cast Away di Zemeckis si parla di un uomo, interpretato da Tom Hanks, che riesce a sopravvivere da solo per 4 anni in un'isola completamente deserta del Pacifico. Non c'è nemmeno il venerdì di Robinson Crusoe. Egli riesce comunque a costruirsi un amico, un buon selvaggio. Una palla di volley su cui disegna un volto umano stilizzato. E quando la palla cade nell'oceano e si perde, per lui è un trauma. Si tratta di fiction, ma sappiamo che situazioni del genere possono prodursi anche nella realtà. Si possono amare cose, e non particolarmente belle, come se fossero persone. La palla disegnata non è un soggetto, ma porta i segnali della soggettività. Per il naufrago è un soggetto, anche se è una cosa, perché per il pensiero analitico, ovvero scientifico, tutti i soggetti diversi da me sono decostruibili come cose. Eppure molti analisti, non lacaniani, dicono che la terapia si risolve essenzialmente nel rendere il paziente capace di amare altri, di investirli insomma non come propri oggetti pulsionali, ma come soggetti. È la zuccherosa fenomenologia a cui si rifanno molti analisti. Ma in realtà questa impostazione era stata suggerita da Freud stesso in Al di là del principio di piacere, quando a Thanatos o pulsioni di morte contrappone Eros o pulsioni di vita. Freud stesso si rifà all'Eros platonico e lo descrive come tendenza verso l'altro, tendenza a unirsi all'altro facendo di due uno. E come in Platone Eros mira non a qualcosa di soggettivo, ma all'ousia, la realtà vera, analogamente l'Eros freudiano non investe oggetti, ma l'altro da sé. E siccome la vita è sempre un conflitto tra Eros e Thanatos, l'analista non può essere che un militante di Eros, si oppone alla tendenza della vita psichica all'entropia. Anche se Lacan sembra evitare questa edulcorazione, vedremo poi che, anche se in modo più sofisticato, anch'egli intende superare il presupposto oggettivista da cui Freud era partito. Da qui l'importanza data al concetto di narcisismo, di cui la psicoanalisi si vuole di fatto un superamento o una cura. Il narcisismo non sarebbe tanto amare se stessi e non gli altri, interessarsi solo a sé e disinteressarsi degli altri, perché la psicoanalisi ha descritto amori narcisistici, ovvero idealizzazioni narcisistiche dell'altro. Il narcisismo sarebbe soprattutto ridurre l'altro a un mio oggetto di amore o di odio, nella misura in cui questo altro riflette me stesso ridotto a oggetto di amore o di odio. Perché se riduco l'altro a mio oggetto pulsionale, l'altro sarà sempre cosa mia, una sorta di proiezione o prolungamento di me stesso. Se l'altro è sempre e solo mio oggetto, è sul mio che l'accento va posto, perché l'oggetto è per costituzione oggetto per me soggetto. Il concetto di oggetto, object in Freud, è un termine di correlazione. Se c'è un oggetto, c'è un soggetto di cui il primo è oggetto. La domanda cruciale è allora, se il fine dell'analisi è far prevalere Eros, se è aumentare la capacità di amare dell'individuo, il punto è amare chi? Che cosa si ama quando si ama qualcuno? Una palla di volley, un cane, un gatto, un essere umano che soffre e gode, ovvero l'altro che amiamo o odiamo si ridurrà sempre a essere o un fratello, o un vicino, o uno straniero, o un nemico. L'altro sarà sempre e solo una relazione oggettuale, eppure, come abbiamo detto, la psicoanalisi afferma di farsi promotrice di un'apertura all'alterità. Quindi la psicoanalisi si situa in modo ambiguo rispetto all'alternativa che abbiamo riassunto nel neodarwinismo da una parte e nella fenomenologia dall'altra. E dico questo non per criticarla, ma per leggere la sua ambiguità come una linea di fuga dal dilemma. Da una parte, almeno nella teoria freudiana originaria, l'altro è prima di tutto un mio oggetto, anche se l'altro è il mio ideale, è pur sempre un oggetto ideale. D'altra parte però la psicoanalisi, in quanto pratica clinica, indica un continente di cui essa non dice nulla, ma che potrebbe essere preso come la terra promessa della cura analitica. Il superamento del narcisismo vale a dire aprirsi agli altri come soggetti altri da me. C'è allora una discrasia tra teoria e pratica dell'analisi. Vediamo come Lacan affronta questa questione. 6. Lacan ha distinto tre altri secondo le direttrici dei tre registri, immaginario simbolico e reale. L'altro immaginario è l'immagine speculare, ed è l'altro essere umano come me stesso in quanto immagine per l'altro. L'altro simbolico, con A maiuscola, è un luogo che di per sé non esiste, è come la linea dell'orizzonte, che non esiste in quanto linea concreta, ma è relazione tra due spazi visivi. Quanto all'altro reale, lo chiama oggetto A è iniziale di outre, altro, che non è l'oggetto che le pulsioni investono secondo il modello originario di Freud, ma è piuttosto la causa del desiderio, ciò che scatena le pulsioni. Ma altri possono mettersi nella posizione di altro. La madre e l'analista, ad esempio, sono due esseri umani concreti che prendono la posizione di altro per un soggetto, figlio o analizzante che sia. Ma sull'attualità di questi due esseri la teoria di Lacan non ha nulla da dire, si tratta di contingenze pure, eppure chi occupa la posizione di altro, sia esso padre, madre, analista, eccetera, non è irrilevante perché si tratta sempre di soggetti con loro propri che impregnano il desiderio dell'altro. Le posizioni simboliche che certi altri occupano di volta in volta sono marcate dai desideri e dai godimenti di questi altri. Se un padre, ad esempio, non riesce a detenere la posizione di legislatore in una famiglia, il figlio o la figlia verrà interamente requisito dal desiderio materno, che non avrà quindi più alcun limite paterno con cui confrontarsi. Insomma, anche nella teoria e pratica lacaniane padre, madri, fratelli, analisti, non sono solo posizioni, ma soggetti con loro specifici e atti che orientano in modi diversi queste posizioni. Certo, gli altri lacaniani non sono mai l'altro soggetto così come lo intendiamo nel discorso comune, discorso che la fenomenologia legittima. Il fatto di trovarci in un mondo realmente abitato da tanti soggetti, eppure i soggetti come reali entrano in relazione con ciascun soggetto che noi siamo nella misura in cui mancano o meno la posizione simbolica che dovrebbero detenere, o addirittura la determinano in relazione a quel che essi sono e desiderano. L'intersoggettività cacciata dai lacaniani dalla porta rientra così dalla finestra. È essenziale come certi altri occupino la posizione di altro. Questa ambiguità spiega forse perché Lacan, in un seminario specifico, l'etica della psicoanalisi, il seminario settimo, ha lavorato su un concetto non riducibile ad altro simbolico e immaginario, e forse nemmeno reale, das Ding, la chose, la cosa. Trovo molto sintomatico il fatto che Lacan abbia sviluppato questo concetto in un solo seminario, abbandonando poi di fatto questo significante. Suole dirsi che in seguito Lacan avrebbe identificato la cosa all'oggetto a tout court, che, come abbiamo detto, è causa del mio desiderio, ovvero è qualcosa fuori della mia soggettività, ma non è esso stesso soggettivo. Eppure la cosa, così come Lacan la posiziona, ha avuto un grande successo nella cultura non solo analitica. Lacan ha abbandonato la cosa, ma altri l'hanno ripresa a piene mani. Forse Lacan ha perso il concetto di cosa perché, in un certo senso, la psicoanalisi, almeno come teoria, deve sempre perderla. È un suo limite e, come ogni limite, è a un tempo deprimente e rassicurante. La cosa relativizza, umilia la psicoanalisi, ma allo stesso tempo la delimita, le dà un contorno, impedisce che straripi. Ora, per Lacan, la cosa designa la relazione a un godimento primario, inaugurale, che fa corpo con qualcosa, e che come tale non può essere ripetuto, e che quindi resta fuori da ogni trafila possibile di oggetti, sacche, objecte, che ci possono far godere o soffrire. E, in modo molto significativo, Lacan vede la cosa apparire nella nostra esperienza essenzialmente come vocazione etica, come io devo fare, devo. Ora, ogni richiamo etico a un dover fare o dover essere deve per forza trascendere gli altri sé come miei oggetti. Se è etico fare del bene, questo non è perché amo il beneficiato. Altrimenti, Kant direbbe che questa beneficenza sarebbe patologica, legata al pathos, al mio amore per questa persona e non all'imperativo etico. Che nell'etica l'altro non sia più investito come oggetto è dimostrato dal rilievo che Lacan dà alla figura di Antigone. Costei si sacrifica non per amore, ma direi per dovere, per pietas nei confronti del fratello Polinice morto, in quanto, questo Lacan lo sottolinea, Polinice per lei è unico. La cosa è tale, orienta il nostro agire, in quanto non è sostituibile, non è replicabile, ma è qualcosa di unico. Ora, l'unicità è essenzialmente contingente. Gli oggetti possono essere sostituiti da altri oggetti, ma l'altro in quanto unico, in quanto in sé e per sé, è insostituibile. E perché un soggetto in quanto soggetto per se stesso è insostituibile? In effetti, mi percepisco come soggetto unico perché nessuno può vivere o morire al posto mio. Attraverso questa unicità della cosa Lacan sembra aprire la psicoanalisi a qualcosa di transoggettuale, ma senza ridursi all'intersoggettività fenomenologica, al fatto cioè che l'altro soggetto mi è immediatamente dato come soggetto. Ma la psicoanalisi può pensare davvero un rapporto con l'altro come transoggettuale? non tradisce così la sua vocazione analitica. Analitico significa dividere, separare, frammentare. Gli altri vengono analizzati, ovvero divisi, in oggetti. La cosa, un'alterità assoluta, in quanto non è mio oggetto, è come uno stretto canyon che Lacan intravede tra due montagne nelle quali tutti oggi ci accasiamo. Da una parte la montagna dell'oggettività scientifica, illustrata dalla psicologia evoluzionista e dalle teorie cognitiviste, dall'altra la montagna dell'intersoggettività fenomenologica. Un passaggio davvero stretto, fino al punto che Lacan stesso sembra finire col non percorrerlo. In effetti la cosa di Lacan, anche se assomiglia all'unicità di ogni soggetto, non è un soggetto, ma non è nemmeno semplicemente un altro da me. E se fosse la cosa l'altro nel registro del reale, dico la cosa come singolarità, nel senso che questo termine assume in matematica e in fisica come una sorta di buco nel tessuto di ogni spiegazione e calcolo razionali. Il singolo è una singolarità, ovvero un'eccezione del tutti. L'unicità, fuori della mia percezione soggettiva di essere unico, ha questa specificità, che è qualcosa di impensabile. Alfred Jarry voleva fondare la patafisica, una paradossale scienza del particolare, quindi dell'unico, ma sappiamo bene che ogni sapere generalizza. Ogni cosa pensabile, proprio perché pensabile, è replicabile. Gli scolastici medievali dicevano che abbiamo a che fare sempre con universalia, anche se sono solo nomina, nomi. Posso dire che c'è un solo sole, ma una volta definito il sole lo si può trovare altrove, e difatti l'astronomia ci parla di miliardi di soli. Possiamo quindi dire che l'unico, l'altro come singolare, sia il solo a sottrarsi all'alterità del sangue, a quel sangue che ci unisce e ci divide, che ci affratella e ci dilania. Perché se il sangue è il nome mitico della relazione tra umani, allora questa cosa unica è al di là di ogni relazione. L'altro assolutamente altro non è in effetti un soggetto che si relaziona a me come mio oggetto, ma qualcosa che amo indipendentemente dalla relazione con me. Lo amo anche da morto, quando non è più possibile nessuna relazione con lei o lui. Anzi, più è morto, più lo amo. Ma come dire qualcosa fuori di ogni relazione? Ogni dire si basa su proposizioni, che sono di per sé relazioni. Una proposizione, ad esempio, io mangio, stabilisce una relazione tra un soggetto, io, e il mangiare. Come il linguaggio può mai dire qualcosa di definito dal suo non essere in relazione, dal suo sottrarsi al sangue? L'analisi porta di solito a un venire a patti con la propria singolarità. Fine.